Sono oltre 40 le donne accolte dall'associazione, dalla parte delle donne che si occupa di assistenza psicologica e legale e di ascolto delle persone vittime di violenza. In gran parte sono italiane, per il 75%, hanno un'età tra i 18 e i 50 anni, con figli nel quasi l'80% dei casi, e hanno subito forme varie di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking. Per parlare di questo fenomeno in crescita anche nel nostro territorio, abbiamo contattato l'associazione dalla parte delle donne e abbiamo intervistato la volontaria Paola Curzi, che ci ha fatto una panoramica del funzionamento dell'associazione e dei vari percorsi che si possono intraprendere al suo interno. Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di 20 minuti da Leone.
L'associazione dalla parte delle donne nasce circa 22 anni fa, grazie alla forza e alla disponibilità di un piccolo gruppo di donne che operavano già nell'ambito psicologico e legale. L'allora presidente Sabina Sartini, attualmente ancora presidente, è un'avvocata, con lei delle psicologhe che ancora sono, diciamo, le socie fondatrici presenti a distanza di 22 anni, nasce come sportello, come punto di ascolto delle donne vittime di violenza. 22 anni fa avevamo anche una sensibilità amministrativa. Questa associazione fu anche voluta dall'allora sindaca Luana Angeloni, che oggi è anche una delle nostre volontarie. Nel tempo l'associazione si è fortemente allargata. Devo dire, gli ultimi eventi di un anno fa, ogni volta che c'è un femminicidio sembra, diciamo, sempre emerge una sorta di reazione. Quella di Giulia Cecchettini è quella che ha generato anche nel nostro territorio una presa di coscienza maggiore, e molte di noi, me comprese, ci siamo iscritte, quindi siamo tesserate, facciamo sportello tutti i giorni. C'è una operatrice che è qui in questo luogo temporaneamente, perché poi ci saranno dei trasferimenti della sede.
Qui intendiamo Piazza Garibaldi.
Piazza Garibaldi, temporaneamente, fino a fra un mese, due mesi saremo costretti a spostarci, poi insomma
si sa già
ci ritorneremo. E questo è il vero problema, deve essere sempre un luogo da un lato protetto, non troppo esposto, perché ci dobbiamo sempre porre nella condizione che la donna, quando si presenta in maniera del tutto, in modo volontario, spontaneo, con la sua disponibilità, con la sua spontaneità, ovviamente deve essere un luogo anche molto particolare di accoglienza. Mi preme dire che la donna si sente, come dire, accolta, senza nessuna forma di giudizio, senza nessuna forma di indirizzo, ma noi nella prima fase è quello proprio dell'ascolto. Temporaneamente siamo qui, ci stiamo guardando intorno per trovare un'altra sede. Spostarsi significa anche comunicare, informare, non è così semplice trovare un luogo dove noi abbiamo due stanze, dove facciamo molto spesso colloqui contemporaneamente in ambienti ovviamente separati e protetti. La donna, ripeto, si deve trovare nell'anonimato, per cui non è soltanto l'operatrice, si permette ovviamente di conoscere la sua situazione, e poi solo successivamente l'operatrice individua qual è il percorso, se accompagnarla dalla psicologa, dove ci sono dei percorsi gratuiti di incontro con le psicologhe, oppure quello legale.
Scusa se ti interrompo, percorsi interni all'associazione?
Esattamente, sì, percorsi interni all'associazione. Noi abbiamo delle psicologhe, delle avvocate che, a seconda della problematica, ovviamente si inizia un percorso di accompagnamento, perché lì c'è solo la scelta e la volontà della donna che decide di avviare un percorso di denuncia, oppure quando ci sono violenze fisiche c'è tutto un altro tipo di rete, che è con il pronto soccorso, quindi le forze dell'ordine, i servizi sociali, cioè si costruisce una rete di relazioni che l'associazione, devo dire, in questi 22 anni ha fortemente voluto e costruito. Manca rispetto ad altre realtà, penso già nel Pesarese, ma penso già anche in Emilia Romagna, dove ci sono dei protocolli di intesa tra i vari soggetti, dove ognuno sa precisamente quello che deve fare.
E qui non c'è,
qui si è lasciato in questi 20 anni nella volontà, e stante anche l'urgenza, perché i casi ce ne sono nel nostro territorio. Noi copriamo Senigallia e la Marca Senone, il territorio, no, da Senigallia fino ad Arcevia. Ci sarebbe, ecco, la necessità proprio di formalizzare, di strutturarlo.
Dicevi che c'è necessità di questa rete, di questo protocollo, perché anche nel nostro territorio ci sono dei casi.
Nel 2023 abbiamo avuto circa 45 casi, quindi sono tante. E non pensiamo soltanto di donne che sono extracomunitarie, le donne più fragili e quelle più emarginate. No, come dire, la sorpresa anche da parte di una come me, che insomma è una operatrice da un anno e mezzo, è stata una sorpresa negativa in questo senso, perché no, pensiamo che il nostro è un territorio ancora molto
sano, in qualche maniera
molto sano, protetto, con delle forme anche di sostegno familiare. In verità i casi sono tanti.
Ma di casi parliamo intendendo violenza fisica, verbale, violenza psicologica,
genere,
economica,
anche
esatto. Spieghiamo che cosa sono queste varie forme.
Le violenze di genere sono queste, sono proprio questi comportamenti abusanti da parte dell'uomo nei confronti della donna, di dominio, di possesso, di controllo, e quindi si amplia nei vari ambiti. Quello più estremo è quello che lo individuiamo nel femminicidio, ma prima ancora c'è tutta una forma di abuso, anche solo di prevaricazione, di controllo economico. Molto spesso le donne sono mamme o compagne di famiglia che non lavorano perché accudiscono i figli, la famiglia, e di fronte a degli abusi anche fisici, verbali, poter pensare di rendere una donna autonoma economicamente è molto difficile. L'idea anche di fare un percorso, molto spesso le donne si trovano nella difficoltà, no? Di attendere. Ecco, c'è sempre un po' questa funzione della donna di aspettare perché forse cambierà, aspettare perché probabilmente è solo un momento che l'uomo ha avuto di reazione fisica, verbale, e poi invece può sfociare via via in violenze molto più forti. Molto spesso sono donne con figli minori, e quindi anche qui la forma di allontanamento è un percorso molto complicato che la donna vive, che molto spesso quando noi si fanno dei corsi di formazione, perché ogni anno a marzo anche chi è allo sportello deve avere un minimo di competenze e anche di sensibilità, quindi l'associazione organizza con delle operatrici di esperienza dei corsi di formazione, e molte di noi da subito diciamo: ma perché deve essere la donna che deve essere allontanata dalla casa, con i figli minori, con i bimbi che non vanno a scuola, quindi si allontanano dalle loro amicizie, dai loro compagni,
devono cambiare ambiente,
perché
quindi
devono
un
cambiare
trauma
ambiente.
Ulteriore.
Poi in ambienti, in case rifugio di cui non si conosce il luogo, quindi sono ovviamente luoghi protetti, e perché non l'uomo, no? Che è la parte ovviamente
predatrice,
che sarebbe più semplice. E nei confronti anche con le forze dell'ordine, nella riflessione è che quel luogo è conosciuto, e il percorso anche legale che porta ovviamente all'allontanamento dell'uomo, ma dove non ci sono ancora dei luoghi di accoglienza nell'allontanamento dell'uomo, perché ancora questa partita qui è completamente sconosciuta.
Certo.
Quindi la donna va protetta fuori dal tetto coniugale, quindi dalla propria casa, e quindi allontanata in questi luoghi. Nelle Marche ci sono solo due case rifugio, quindi capiamo anche la poca disponibilità e anche attenzione che si rivolge verso questo tema.
Non è stato ancora trattato a sufficienza, perché se ne parla sempre in chiave giornalistica, quindi come una vicenda da spiegare alla popolazione, ma poi effettivamente tutti i risvolti che sono dietro, tutte le complessità da risolvere, di questo non si parla. Nel confronto con le forze dell'ordine, oltre a questo problema qua, quali sono le difficoltà proprio operative?
Le difficoltà che emergono sono innanzitutto è la donna che deve affrontare tutta una serie di passaggi, solitamente sola, perché se avverte già dall'inizio forme di tensione familiare e avesse un bacino di protezione, probabilmente il percorso potrebbe essere diverso. Si trova invece a un certo punto che è ai limiti della sopportazione. L'esempio, la donna vittima di violenza fisica va al pronto soccorso con un minore, il pronto soccorso rileva l'abuso, avvisa ovviamente le forze dell'ordine, ordine, ma nel frattempo è alla sera, è alle 8 di sera, non abbiamo degli spazi adeguati da subito, per cui il pronto soccorso è qui la sensibilità delle operatrici sanitarie che mettono in protezione la donna e il bambino in pediatria, il bimbo con la mamma, in attesa che inizi il percorso di denuncia. Sono ovviamente azioni molto complicate, molto lunghe, l'avvio ai servizi sociali. Quindi diciamo che questa tensione che la donna vive, in primo luogo di violenza, se è in presenza di figli minori, quindi questa necessità di proteggere anche i propri figli, ma che vivono già una condizione di trauma e di spavento, di paura, e si avviano questa rete di collegamenti che però sono, ripeto, lasciati alla volontà degli operatori. Quindi quello che serve è innanzitutto un investimento forte nella formazione, nell'educazione, cioè, perché se noi non partiamo già nella forma di proprio di educare nel rispetto, nella parità di genere, rischiamo soltanto di arrivare nelle fasi ultime dei percorsi con tutte le difficoltà,
certo,
ovviamente.
Inseguire il fenomeno.
Esatto.
Ma invece quando parliamo di formazione, di educazione, chiaramente ci rivolgiamo a tutte le persone, sia indicare appunto agli uomini quali sono alcune azioni di rispetto oppure quali sono i comportamenti che non rispettano le donne, ma di contro anche le donne, quali sono le situazioni, come dire, di allarme che possono lasciare,
certo,
presagire insomma uno sviluppo, diciamo, di violenza.
Certo, noi tra le varie funzioni, tra i vari diciamo ambiti operativi, cioè quello appunto di ascolto, che è quello dell'accompagnamento della donna, che è il fulcro dell'attività. Poi svolgiamo delle attività di formazione educative, quindi a seguito, ripeto, ci siamo sentite fortemente colpite negli ultimi avvenimenti, negli ultimi femminicidi, dove l'associazione della parte delle donne, insieme all'associazione antiviolenza, anche qui di Iesi, la Donne Giustizia, si è scritto un documento, una lettera al provveditorato della regione, prevedendo la necessità di istituire nelle scuole di formazione educativa. Noi iniziamo alcuni istituti, penso l'istituto Mercantini, sulla volontà di alcuni insegnanti che ci hanno chiesto l'intervento di un percorso, ovviamente breve, perché quello che possiamo fare è all'interno di un primo semestre, di dialogare con i ragazzi, di avviare questi percorsi di conoscenza del rapporto tra il genere. È però lasciata la volontà dell'insegnante. Così l'istituto Corinaldesi, abbiamo avviato dei percorsi di incontro con i ragazzi, che sono molto ricettivi, recepiscono, e hanno i bambini delle elementari, hanno una capacità innanzitutto tra loro di essere veramente un rapporto alla pari, e tutto quello che c'è fuori che, no, li sovrasta, e quindi inizia un percorso anche di culturale. Arrivando poi alle scuole medie, dove già iniziano ad esserci grossi problemi. Problemi intesi di ragazzi, ci raccontano, di 10 anni che già su attraverso i social, attraverso canali pornografici, hanno già una dimensione che è totalmente fuori dalla nostra, no, educazione.
Cioè hanno alla portata loro
molti più strumenti
per arrivare a conoscere tante situazioni,
esatto,
adatte forse all'età.
Certo, ma soprattutto senza avere un filtro, nel senso di anche educativo, anche di confronto, di scambio, di crescita, perché poi quello, insomma, la realtà che viviamo è una realtà ovviamente molto difficile,
certo.
E quindi questo non significa che non debbono conoscere, occorre individuare, occorre avere gli strumenti, questi strumenti non ce l'hanno, e quindi occorre proprio partire da questo aspetto educativo che è fondamentale, che poi ovviamente si protrae anche a noi adulti, perché poi gran parte ovviamente sono le nostre azioni che incidono fortemente. Non possiamo non possiamo svolgere questo ruolo, perché è molto complesso, occorre ovviamente del personale che sia ovviamente all'interno degli istituti scolastici, cioè certo, occorre investirci su questa cosa. Cioè il terzo settore in questi ultimi anni in vari ambiti sta occupando dei vuoti, per fortuna che c'è, ma in certi ambiti gli si chiede troppo, deve sopperire un vuoto istituzionale, culturale. Noi qui all'associazione siamo circa 50 tesserate, siamo tante, facciamo anche dei corsi di formazione, per esempio la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, che sono diversi anni che sostiene l'associazione attraverso dei percorsi formativi, lavorativi. Quindi organizziamo, l'ultimo per esempio all'Ipsia nel settore moda, un corso di cucito, quindi grazie anche all'insegnante, al dirigente scolastico, erano un gruppo di donne che hanno fatto questo corso di cucito, alcune di queste hanno trovato poi occupazione. Quindi, come dire, sono piccoli tasselli, questo è già un grande risultato per noi. Riusciamo a muoverci su più fronti, quindi quello formativo, quello educativo, quello proprio di ascolto e di accompagnamento della donna, un ruolo
importante,
bello,
certo,
importante, di stimoli.
Come funziona, proprio se volessimo entrare un pochino più nel dettaglio, il percorso di avvicinamento?
Solitamente fa così, attraverso un'amica, attraverso una conoscenza indiretta, viene a scoprire che esiste a Senigallia un'associazione dalla parte delle donne. Solitamente chiama, c'è un numero, il 370 30 32 847, e qui c'è un'operatrice con una psicologa che risponde solo lei, e c'è una prima conversazione telefonica e capisce che tipo di problematica, seppur ovviamente molto ridotta nella conversazione, però la diretta subito allo sportello. Quindi, come sono oggi io qui allo sportello, accolgo la donna e inizio ad ascoltarla. Talvolta arriva e vuole solo capire chi ha di fronte, se si può fidare, se si può permettere di esprimere le sue difficoltà, e sulla base della conversazione capiamo se dobbiamo accompagnarla, per esempio, dalla psicologa. Quindi hanno dei percorsi gratuiti di sedute, e in maniera tale che la psicologa capisce che tipo, no, di intervento, che tipo di assistenza dare. Oppure se si tratta di un problema anche legale, che è in fase di separazione, che c'è questa forma di violenza, di prevaricazione, a quel punto può essere, l'accompagniamo dall'avvocata, anche questo sono incontri gratuiti nei primi percorsi, o entrambe, quello psicologico e quello legale. A quel punto, sulla base della gravità ovviamente della situazione, si avviano denuncia carabinieri, e quindi c'è questo accompagno. Oppure non passa attraverso lo sportello, perché è così già in stadio avanzato la violenza, perché, come dicevo prima, pronto soccorso. A quel punto il pronto soccorso ci chiama, e quindi c'è un percorso, ma è una rete non formale, ma una rete di relazioni che si è consolidata nel tempo, per portare la donna all'allontanamento, oppure a una protezione legale, oppure un percorso psicologico, perché poi è in grado anche di con la sua anche riacquisire un'autostima, perché le donne che vengono qui sono donne che pensano di essere quelle
loro,
sono
la colpa,
loro la responsabilità, il senso di colpa, forse sono i figli, e quindi riacquisire un'autostima, anche una forma, qualora non avesse il lavoro, anche di un'introduzione anche nell'ambito lavorativo. Quindi ci muoviamo a seconda, è proprio un vestito che si ritaglia a seconda del tipo di donna. Lo sportello è aperto tutti i giorni, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, e il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30. L'associazione ha sede temporaneamente per ancora un paio di mesi in piazza Garibaldi, e il numero di telefono a cui possono assolutamente rivolgersi sempre è il 370 30 32 847.
Benissimo, allora grazie e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.